credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con Allargare gli Orizzonti. E oggi veramente allarghiamo gli orizzonti perché andiamo in Argentina, idealmente. Lo facciamo presentando uno spettacolo che sarà in scena proprio domani, 13 settembre, al Teatro Golden, dal titolo Cine Milonga. E ne parliamo con l'ideatrice di questo spettacolo, Fatima Scialdone, che è con noi in studio. Benvenuta.
Bentrovati. Allora, eccoci qua.
Dunque, è una ripresa di uno spettacolo che già stato in scena con grande successo circa un mese fa, lo scorso agosto.
Sì, noi abbiamo debuttato per l'estate romana al Fontanone Giannicolo il 2 e il 3 di agosto. Lo spettacolo ha avuto un successo incredibile, abbiamo avuto un overbooking che solitamente proprio quando presentiamo in questa rassegna in particolare i nostri progetti c'è, ma particolarmente devo dire quest'anno con un'attesa incredibile. E questo mi ha spinta come direttore artistico dell'Associazione Culturale Tango Eventi, con la quale mi muovo, e come coautrice e protagonista, a cercare comunque un'altra opportunità di rappresentarlo. E in questo caso, insomma, grazie alla Regione Lazio sono riuscita ad ottenere per un giorno il Teatro Golden, dove metto in scena un progetto speciale, quindi lo spettacolo Cine Milonga, che viene seguito poi da una milonga in palcoscenico per tutto il pubblico tanghero, per cui il teatro dopo lo spettacolo si trasforma in una milonga che sarebbe un ambiente di tango dove il pubblico tanghero potrà ballare in palcoscenico e quindi avere questo grande momento di socializzazione. Sì, che è importantissimo, e poi ne andremo a spiegare il perché.
Certo.
Andiamo a far questo
ed è anche un momento di grande riflessione per un anniversario, un tragico anniversario.
Un tragico anniversario, perché quest'anno sono i 30 anni della caduta della dittatura in Argentina, un tema universale perché è un tema di olocausto, un tema molto importante che l'Argentina ha affrontato in maniera molto dignitosa nella ricerca della giustizia rispetto ai grandi sacrifici che sono stati operati purtroppo sulle vittime di quel periodo, ed è la prima causa che il governo argentino abbraccia. Quindi devo dire che la ricerca della memoria e della giustizia in questo caso è un buon segno perché si possa dare dignità a un popolo che subisce una violenza. Quindi è un argomento che poi si estende nell'olocausto, ma si estende a tutte le vittime. E quindi in questo caso noi l'abbiamo anche sposato come governo italiano ad una data, perché il 24 marzo poi tra l'altro ricorre anche un nostro anniversario molto importante, le Fosse Ardiatine, per cui c'è stato questo binomio con le madri e le nonne di Piazza di Maggio nel riconoscimento dei propri figli dispersi, e quelle madri che poi hanno avuto il riconoscimento dei figli uccisi durante lo sterminio della nostra guerra.
Sì.
È un simbolo Cine Milonga che possa essere indicativo per i diritti umani. Io ho fatto in questi ultimi 3 anni un lavoro di ricerca sugli spettacoli inerenti il tango e i grandi temi universali che sono partiti da Napoli, Buenos Aires, andata e ritorno, che era il tema dell'emigrazione, e il tango in questo caso rappresenta la più grande fusione delle culture internazionali, il grande abbraccio universale, perché poi in realtà nasce dalla fusione della nostra emigrazione italiana, il 70% sono musicisti di origine italiana, e Argentina, Uruguay, e tutto il mondo si abbraccia e si muove su questa grande scoperta che poi è diventato patrimonio dell'umanità nel 2009. E le storie di emigrazione e la nostalgia della seconda patria è stato il nostro grande primo tema, quello che ho affrontato con Fernando Pannullo, che è il coautore dei miei spettacoli. L'anno scorso invece ho toccato le corde di un personaggio importante, emblema, che è Eva Perón. E quindi un Tetango per Evita era dedicato soprattutto ai diritti femminili, quanto questa donna, che indipendentemente dal fatto che sia argentina, abbia potuto invece essere un simbolo per la lotta dei diritti, i diritti delle donne, delle casalinghe, il diritto al voto e tutto quello che conseguiva. Questo Cinemilonga nei diritti umani è chiaramente una storia vera, come tutte quante le altre, per cui di questi due ragazzi che si trovano a scampare alla morte sicura, lei ad una violenza, lui ha uno dei famosi viaggi della morte in cui venivano gettati dagli aerei, e si trovano in Italia dietro le quinte di un cinema teatro dove si arrangiano facendo i fantasisti tra uno spettacolo e l'altro e raccontano la loro vita con l'ansia e la voglia di ritornare. Anche qui il tema del ritorno, perché subire un danno, subire una violenza, per noi la cosa più importante è dare il valore ad un riscatto, quindi ad un ritorno alla normalità, che possa essere un ritorno nella propria terra tradita, che possa essere un ritorno nella propria vita.
E ascoltiamo allora una canzone tratta dallo spettacolo, che è la notissima Volver, appunto Tornare.
Sì.
Volver, con la frente marcita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Nel titolo Cinemilonga c'è appunto questa suggestione cinematografica che,
sì,
un po' lo dicevi già nella trama, è presente appunto nella storia di questi due giovani, ma è anche una suggestione proprio per le coreografie dello spettacolo.
Sì, perché proprio lo spettacolo, il titolo Cinemilonga, viene da una canzone in particolare, una canzone scritta e composta da Renato Bonanni, e fu composta un paio di anni fa per un regista cinematografico importante che è Fernando Birri, uno dei grandi maestri del cinema, diciamo tra virgolette un po' di denuncia, rivoluzionario, e che ha compiuto l'anno scorso 80 anni, gli è stata dedicata tutta una retrospettiva. Stiamo parlando appunto del grande target di Citto Maselli, di Ugo Gregoretti, insomma di Verdone, dei grandi, e gli fu dedicata questa canzone che mi fu fatta ascoltare da Renato l'anno scorso, e devo dire che già avevamo imbastito una storia d'amore tra questi due personaggi, Amelita e Toldo, però Cinemilonga sembrava proprio calzata per loro, per cui li abbiamo fatti muovere sulle note di questo racconto, di questa canzone, che è proprio ambientata in un cinema di periferia. Le suggestioni cinematografiche sono state molto forti e importanti per quello che poi abbiamo realizzato con Renato, con la regia di Gianluca Rame, che è stato il videoclip della canzone, finalista al concorso Musica Istituto Luce quest'anno, e dove per obbligo appunto avevamo necessità di immagini di repertorio, per cui oltre a quelle girate dal vivo, abbiamo dovuto prenderne di repertorio, e devo dire che ce ne sono di bellissime tratte da un documentario di Dino Risi, che chi vedrà il corto insomma se ne renderà conto. Nello spettacolo invece c'è un'interazione molto importante con il cinema, per cui ci sono citazioni di tematiche tratte da Fernando Birri, proprio di un film denuncia che ne ha fatto lui, o L'esilio di Gardello, piuttosto insomma altri suggerimenti che sono importanti perché interagiscono proprio con il tempo e con la scansione temporale, i sentimenti dei personaggi.
Volevo farti una domanda invece che riguarda più specificamente il tango. Tu dicevi di questa occasione che ci sarà appunto domani sera, anche dopo lo spettacolo, di trasformare il teatro in una milonga. Quindi coloro che sanno ballare il tango potranno farlo. Per quelli che invece il tango non lo conoscono, magari ne sono tanto affascinati perché appunto lo vedono ballare con piacere, ma non saprebbero veramente come muovere i primi passi. Resta un mondo così lontano, distante,
no,
o anche solo
no, per niente, anzi, guarda, ne approfitto per dire proprio questo. A parte che io in scena ho un partner meraviglioso che l'ho conosciuto in teatro come attore, Luciano Donda, e poi negli anni l'ho trovato gran maestro di tango e campione di tango italiano nel 2012, quindi insomma, vedi che le metamorfosi poi poi dirò gli altri amici del cast. Sì. Ma la cosa importante invece è che chi in quel momento percepisce il momento della milonga ha un momento di incanto e soprattutto tanta voglia di entrare in questo linguaggio. Ma lo dico perché intanto questo è stato un esperimento che noi abbiamo iniziato nel 2010 proprio con Napoli Buenos Aires, e anche nei teatri più così forse un po' virgolettati di periferia. A me non piace dire teatro di periferia perché sai, off Broadway, come fai a chiamarlo di periferia? Solo in Italia lo diciamo. Vabbè, comunque il teatro Torbella Monaca, detto di periferia, abbiamo fatto questa operazione e il pubblico che non ballava, la platea, sono rimasti per guardare, per sapere come fa, incantati dal fatto che non si ascoltasse nulla tranne che questo rumore di passi. Questa sensazione bella e che avvicina moltissimo perché ti fa capire che c'è un linguaggio che va al di là della lingua proprio, la scopri poi anche nei grandi fenomeni di piazza. Io proprio il giorno dopo sarò a Piazza Vittorio, dove organizzo sempre con Tango Eventi, il presidente Elio Paloni, l'ottava edizione di Notte di Tango sotto le stelle di Roma, sempre in partnership con l'ambasciata argentina, l'istituto italo-latinoamericano e l'ambasciata dell'Uruguay. Più di 1.500-2.000 persone vengono solo per ballare il tango in una delle piazze più belle di Roma.
Certo.
E vedessi la gente che scende, che si affaccia dalle finestre, che sta ai bordi della pista con le macchinette fotografiche, guarda, in rigoroso silenzio.
Perché è un'emozione che prende.
E poi chiaramente sì, no, prende. Soprattutto viene voglia di iniziarlo a praticare, perché è facile poi.
Sì.
Non dite che sia difficile, perché essendo un ballo popolare, universale, è facile.
Allora, soltanto ricordiamo gli altri membri del cast dello spettacolo.
Sì, intanto voglio ricordare l'autore che mi affianca sempre, che è Fernando Pannullo, e in scena con me appunto Luciano Donda, e poi un cast di musicisti: Renato Bonanni, autore chiaramente anche di Cinemilonga, al pianoforte John von Gartner con gli arrangiamenti di Francesco Bancalari, al bandoneon Mariano Navone, anche lui argentino e maestro di tango, tra l'altro, infatti ci sarà una piccola sorpresa, e alla voce di Cinemilonga e di altri brani dello spettacolo, Anna Fabrizi.
Quindi ricordiamo lo spettacolo domani
lo
sera.
Lo spettacolo, mi raccomando, domani sera. E posso dire l'ultima cosa?
Certo.
In particolare la serata di domani sera, Cinemilonga viene affiancata per un progetto importante contro la violenza sulle donne, il femminicidio e lo stupro, per cui presente sarà per sempre l'associazione Onlus Donne Politiche e Familiari, la testimonial Patrizia Pilo, che è la nostra campionessa di pugilato, e con la campagna Colpire non è virile, e cercheremo di dare voce alle vittime sperando che ci sia una legge che tuteli le donne, e anche aderendo all'iniziativa Il posto occupato di Se non ora quando. In teatro ci sarà un posto occupato con un manifesto, e che sarà il simbolo di un posto che poteva essere occupato da una di tante di quelle donne
vittime,
che purtroppo
cioè
sono state vittime della violenza.
Certo. Grazie allora Fatima Scialdone, ricordiamo domani sera al Teatro Golden qui a Roma lo spettacolo Cinemilonga, di cui stiamo ascoltando tra l'altro proprio le note della canzone. Grazie a
voi. Grazie
Fatima
a voi
Scialdone.
Tutti. Grazie.
Ai Soledad, in questo spirito fragile, cantami ora il mio amore portegno. Raccontami perché storia è finita, ma il dolce ricordo che è in me.
E adesso seguiamo un altro pellegrinaggio e ci spostiamo in Bucovina addirittura, lo facciamo in Romania appunto, lo facciamo collegandoci con Sergio Valzania che è impegnato in questo pellegrinaggio che è cominciato da alcuni giorni, proprio lunedì. Sergio Valzania è con noi al telefono. Buongiorno Sergio, benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'ospitalità.
Dunque, la Bucovina, che regione è questa? Noi ne avevamo parlato proprio all'inizio, insomma annunciando, no, questo progetto per settembre.
La Bucovina è una regione a nord-est della Romania e confina adesso con l'Ucraina ed è una regione che ha una storia un po' particolare perché ha fatto parte per circa un secolo, un po' più di un secolo, dell'impero asburgico, quindi non faceva parte della Romania fino alla Prima Guerra Mondiale. E altra caratteristica, quella che forse ci interessa di più, è che questo territorio, quando è caduto l'impero romano d'Oriente, quindi 1453, è diventato praticamente il confine fra gli stati cristiani e gli stati musulmani, era il confine fra il cristianesimo e l'islam, e quindi alla caduta di Costantinopoli si sono precipitati da queste parti, sono scappati da queste parti moltissimi monaci che abitavano all'interno o a Costantinopoli o nelle vicinanze di Costantinopoli e sono venuti qui portandosi al seguito anche tutte le maestranze, tutti gli artisti, tutti gli architetti che lavoravano per produrre i luoghi dove i monaci stavano. E quindi sotto questo Stefano il Grande, nella seconda metà del 400 e all'inizio del 500, c'è stata una enorme produzione di monasteri e si diceva che per ogni battaglia vinta il principe facesse erigere una chiesa.
Quindi tante battaglie vinte.
Almeno così lo raccontano, poi sì, chi lo sa, poi alla fine il principe, che era in ottimi rapporti con il Papa, riceveva doni, spade, investiture, poi fin quando c'è stato lui la cosa ha resistito e poi anche tutta la Bucovina è diventata impero ottomano, tant'è sono stati poi gli ottomani a cederla all'impero asburgico. Mm-hmm. E comunque tuttora sono rimasti, ci sono tutti questi monasteri che hanno al centro queste bellissime chiese che hanno la caratteristica di essere spesso affrescate non solo dentro ma anche fuori. Uh-huh. E parecchie di queste chiese sono entrate a far parte del patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO, quelli certificati dall'UNESCO. A questo si aggiunge il fatto che la regione è molto bella, Bucovina vuole dire terra dei saggi, e è una regione abbastanza ondulata, nel senso sono montagne o alte colline le cui cime sono sui 1000 metri, la valle sui 500, anche un po' di più, e attraversate da sentieri, e per cui si può andare a piedi da un monastero all'altro, si arriva lì, si visita il monastero, si guardano questi affreschi, e fra l'altro, siccome sono state costruite quasi tutte nello stesso periodo, con una identità iconografica simile, praticamente mm-hmm. la stessa, uno ci fa anche l'occhio e comincia un po' ad abituarsi a riconoscere i particolari, i pregi. Per esempio, ieri siamo passati da Voronezh, che è considerato il più bello di questi monasteri, addirittura si dice è la Sistina d'Oriente, perché la facciata della chiesa è tutta affrescata con un gigantesco giudizio universale che è molto bello e si caratterizza anche per un colore azzurro di fondo che a Voronezh è venuto benissimo, che abbiamo visto anche in altre occasioni, perché il tema del giudizio universale sulla facciata della chiesa nell'ortodossia è molto diffuso, l'abbiamo visto ma non era così bello, e poi uno comincia anche a impratichirsi dei dettagli, a conoscere le figure che sono poi bellissime, perché c'è anche dietro, secondo me, anche un gusto un po' quasi caricaturale sui demoni, per esempio, perché il tema del giudizio universale poi viene rappresentato con le tre figure del Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e sotto le quali c'è una specie di mano che regge una bilancia, e sotto questa bilancia c'è un omino nudo tutto terrorizzato che viene giudicato, e ci sono i demoni che buttano su un piatto della bilancia tutti i peccati che lui ha fatto, e poi si aggrappano anche al piatto per farlo pendere da quella parte, e ci sono gli angeli dalla parte buona, quindi alla destra di Dio, alla sinistra di chi guarda, che invece con degli spunzoni, con delle lunghe lance, cercano di tenere in dietro questi diavoli, però costolante al momento tutte queste bilance pendono dalla parte della salvezza,
ecco, quindi con
gli sforzi dei diavoli,
con una grande, un grande messaggio di speranza. Dicevi, sì, stiamo camminando, perché non sei solo in questo cammino.
Non sono solo, perché sono con Iuliana Angel della radio rumena, poi c'è una guida che ci accompagna, poi c'è una rappresentante del Angela Loi, che è del Ministero degli Esteri, è una diplomatica dell'ambasciata italiana a Bucarest, perché poi in fondo questo cammino non esiste. È un progetto che è stato sviluppato dalla radio rumena in collaborazione un po' anche con noi della RAI e con l'associazione radiotelevisiva italofona, per vedere se poi queste nostre esperienze di andare, di camminare, di vivere i luoghi in maniera particolare, si riesce a tradurle, a importarle anche in altri luoghi, in altre regioni, in altri posti anche lontani, allargando quello che poi è una modalità di conoscere il territorio tipica europea, per cui nel questo meccanismo lento, complicato dell'ingresso anche della Romania in Europa, è un modo per agganciare la Romania all'Europa legandola a un'esperienza. Qui infatti la guida che abbiamo con noi è molto portata al tema dell'escursione e meno a quello del viaggio, per cui per lui si arriva in macchina in un posto, si entra in un bosco, si fa un giretto, poi si torna indietro, sì. Mentre invece comincia a appassionarsi anche lui a questo fatto che siamo partiti da Slatina, poi siamo arrivati a Voronet, poi da Voronet siamo arrivati al monastero di Umor, e adesso stiamo andando verso il monastero di Suceviza.
Quando è previsto il vostro arrivo?
Ma noi arriveremo venerdì sera, arriveremo a Putna, e poi da Putna è previsto di fare, non sappiamo ancora come, di andare a Suceava, che è il capoluogo della Bukovina, sostanzialmente per vedere com'è. Quindi fino a Putna arriveremo a piedi, poi da Putna a Suceava sono, mi pare, un po' più di 40 chilometri, non penso li potremo fare tutti,
certo,
a piedi, vediamo un po' come riusciamo a raggiungerla.
Benissimo, allora auguro sia a te che a Iuliana e alle altre persone che appunto vi accompagnano buon cammino in questo percorso nella regione della Bukovina, e avremo occasione tra l'altro di parlarne ancora anche nell'incontro al Pre-Italia adesso il 24 settembre, proprio come ricordavi tu, della comunità radiotelevisiva italofona. Grazie Sergio, allora buon cammino ancora
grazie
a te e a Iuliana.
Voi, grazie a voi, grazie, ciao.
Ciao, ciao Sergio. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.